Andiamo a parlare invece di un altro tema, a partire da un libro che è appena uscito per Armando Editore, che si intitola L'attenzione contesa e che è scritto da Simone Lanza, che è, oltre che studioso di questi temi, è anche insegnante di scuola primaria. Buongiorno, benvenuto.
No, a tutti e a tutte.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Ho letto molto attentamente tutto il libro e termine che ricorre di più dalla prima pagina all'ultimo è il tempo schermo. Allora vorrei chiederle cos'è il tempo schermo e come modifica l'infanzia. Le chiederei di farci alcuni esempi e per dimostrare che il libro l'ho letto dico subito che io sono rimasto colpito da uno degli esempi che lei fa all'inizio, che dice: una volta, quando nasceva un bambino, veniva portato, dato alla mamma, no? E era subito un abbraccio, un guardarlo, un farlo vedere se c'era anche lì il papà, via dicendo. Adesso la prima cosa che viene fatta, si fa una fotografia col cellulare da spedire urbi e torbi. Mi è rimasto molto impresso questo esempio. Allora, cos'è il tempo schermo e come modifica l'infanzia?
Ma allora... Innanzitutto grazie per avermi invitato in questa trasmissione di sanità pubblica, diciamo. Allora, il tempo schermo è una questione problematica nella misura in cui si sta mangiando altre temporalità infantili. Il tempo schermo è banalmente tutto il tempo che trascorriamo davanti alla televisione, davanti allo smartphone, davanti al tablet, quindi davanti a qualsiasi tipo di schermo, non importa quale. Attenzione, questo termine è poco usato in italiano, ma è un termine di uso corrente nel linguaggio in inglese, ed è un termine anche un termine scientifico usato in letteratura scientifica. Quello che sta succedendo oggi è che il tempo di sonno nell'infanzia sta diminuendo, il tempo di gioco nell'infanzia sta diminuendo, il tempo di lettura sta diminuendo, il tempo a contatto con amici, con amiche, il tempo a contatto con la natura sono temporalità fondamentali che stanno diminuendo, mentre nella vita di tutti i giorni, a tutte le età, sta aumentando il tempo schermo. Ma il tempo schermo ha delle qualità particolari che non facilitano, diciamo, lo sviluppo psicofisico di bambini e bambine, perché è un tempo di immobilità, è un tempo in cui si usa solo un senso e anche male, perché ci sono grandissimi problemi di vista, è un tempo che rimuove un po' il corpo, è un tempo finalizzato al divertimento, che non è una brutta cosa, per carità, ma che se diventa l'unica dimensione, soprattutto in termini di isolamento sociale, può creare tutta una serie di problemi. E infatti ad oggi la letteratura scientifica sta evidenziando tantissime problematiche, diciamo, che vanno da problematiche di tipo educativo a problematiche proprio anche di tipo sanitario, che si parte dalla vista, dal sovrappeso, da problemi di sonno, di alimentazione, di udito, per passare a tutta quella fase dell'area dello sviluppo cognitivo e del linguaggio, problemi di linguaggio crescenti, attenzione frammentata e di conseguenza...
Ecco, fermiamoci un attimo, sì. Perché sono rimasto molto colpito nel libro, una delle parti che mi è interessata di più è la questione rispetto all'attenzione, a come si modificano, se ho capito bene, le caratteristiche dell'attenzione e di prestare attenzione. Stiamo parlando dell'infanzia, ecco, precisiamo, quindi dei bambini nei primi anni di vita. Approfondiamo un attimo questo argomento. Come si modifica l'attenzione attraverso lo schermo?
Prendiamo il primo sguardo, no, che si diceva alla nascita. Cosa succede? Allora, quello che si nota ormai da anni è che c'è un tipo di attenzione diversa, lo si nota a diversi livelli, al nido, alla scuola primaria, no? A ogni ciclo, e la letteratura scientifica parla di attenzione parziale continua, di attenzione spezzettata, di distruzione dell'attenzione. Cosa succede quando, diciamo, la mamma o il papà fin dalla nascita guardano un bambino attraverso un cellulare, quindi non lo guardano negli occhi durante l'allattamento, quando fai i primi passi, è tutto sotto, è tutto molto più mediato, non tutto per carità e per fortuna, poi andrebbero fatte molte distinzioni anche a livello di classe sociale. Questo sguardo viene, questa triangolazione dello sguardo viene un po' alterata e quindi si va, diciamo, a quella triangolazione che è fondamentale, data dall'aggancio oculare che c'è per esempio durante l'allattamento o nei primi due anni, che permette la costruzione di quella che si chiama tecnicamente l'attenzione congiunta e che è alla base dello sviluppo del linguaggio e alla base dello sviluppo, diciamo, della teoria della mente, cioè delle capacità empatiche. Quindi la continua frammentazione dell'attenzione, la distorsione, possiamo dire, dell'attenzione dagli occhi dei genitori e di altri, non permette lo sviluppo capacità attentive fondamentali per tutte le altre capacità. Questo è detto proprio molto in sintesi.
Ecco, nel libro, nella postfazione, lei segnala 7 regole psicopedagogiche per gestire il digitale in famiglia. Possiamo provare a ripercorrere velocemente queste 7 regole?
Sì, vorrei anche dire che oltre a queste 7 regole è importante anche, si stanno costituendo anche dei patti digitali tra i genitori adesso, e si stanno iniziando a discutere anche grazie all'appello.
Cosa sono i patti digitali?
Delle leggi, cioè questo va inserito, non deve essere inteso come un kit di autodifesa individuale, ma un discorso pubblico, perché siamo di fronte a un problema etico di carattere sociale. Quindi queste regole che valgono per la famiglia vanno anche inserite in un contesto più ampio. Sicuramente è importante evitare gli schermi nei primi 3 anni di vita. Assolutamente, lo dice da tempo l'Organizzazione Mondiale della Salute, evitare l'uso dello smartphone personale e soprattutto i social network prima dei 14 anni, nella proposta di legge Pellai Novara dicono 16 anni e così si sta ragionando in diversi stati al mondo oggi, evitare l'uso degli schermi prima di andare a letto, questa è una questione fondamentale perché gli impatti sul sonno hanno degli effetti molto profondi che si notano in tutte le aule scolastiche, ed evitare in famiglia l'uso di dispositivi durante i pranzi e le cene, rendendoli dei momenti conviviali, quindi magari facendo un cestino e riponendo lì tutti i cellulari dove gli adulti danno l'esempio. Ecco, e poi sicuramente evitare fino alla fine della scuola primaria l'uso quotidiano e duraturo degli schermi. Questa è un'altra cosa importante. E poi darsi sempre delle regole in famiglia. Cioè è importante che le famiglie si prendano un po' la responsabilità di regolare e di dare dei buoni esempi. Perché il non vietare, il non permettere sono in realtà degli aiuti, cioè il dare delle altre possibilità, perché alla fine con questo schermo si fanno ben poche cose, quindi è uno strumento che in realtà limita moltissimo le libertà.
Ecco, però io sollevo un problema. Nelle scuole si comincia a fare educazione digitale, o almeno questo vorrebbe essere l'obiettivo, dicendo utilizzate pure questi strumenti, cerchiamo di vedere come possono essere utilizzati bene. Questo almeno è il modo con cui vengono proposti. Lei nel suo articolo, nel suo libro, mi sembra molto contraria a questa impostazione, giusto?
Io non è che sia totalmente contrario, qua il discorso è molto lungo. Innanzitutto gli insegnanti dovrebbero essere formati, poi a ogni età vanno fatte delle cose e poi soprattutto bisogna chiedersi se ci sono delle alternative, perché lo schermo in una scuola su specifiche attività permette e migliora ad altri tipi di attività, ok?
Ecco, ma quindi l'idea che i ragazzi quando lo usano da soli, lo usano magari in un modo che non è proprio dei migliori, e che a scuola potrebbero imparare ad avere un uso un po' più consapevole. Non è un obiettivo?
Sicuramente, questo sicuramente ben venga, infatti siamo anche come abbiamo fatto come rete dei patti digitali di comunità un decalogo nelle scuole in cui si invitano le scuole proprio a fare una formazione su questo. Sicuramente questo è molto importante, sicuramente questo potrebbe essere fatto dalla scuola secondaria per esempio e non dalla scuola primaria, cioè le scuole primarie non dovrebbero richiedere come prerequisito scolastico l'acquisto di device, perché si compra un apparecchio che per il bambino poi è un gioco, un divertimento, una fonte di distrazione continua, è come dirgli di fare i compiti su un videogiochi, cioè un controsenso. Invece nella scuola secondaria sicuramente dei percorsi di consapevolezza sono doverosi, assolutamente doverosi, io non sono assolutamente contrario.
Abbiamo ancora poco tempo, ma io ho una domanda da farle e questa volta la faccio come genitore. Io ho un ragazzo che adesso è un po' più grande, c'ha 13 anni, mi arrabbio molto quando utilizza la PlayStation per troppo tempo. Dato anche il mio carattere e la mia storia, io lo spingo sempre a socializzare, a stare in gruppo con gli amici, e lui mi risponde: papà, smettila, tu non vuoi che io socializzi, ma non vedi come sto socializzando? Ed in effetti quando gioca con la PlayStation io lo sento gridare, parlare eccetera, perché ha stabilito una serie di rapporti e alcuni di questi rapporti poi sono diventati rapporti di vicinanza, cioè si sono dati degli appuntamenti, si sono visti con questi ragazzi. Allora, al di là di una questione che oggi non affrontiamo, il rischio che si inseriscono degli adulti, quindi gli aspetti di controllo, ecco, però in questo caso la PlayStation è diventata anche un ambito di socializzazione, e così mi è stato risposto, e non è stato semplice per me controbattere. Ecco, qual è il suo pensiero?
Allora, questa è una tipica argomentazione che viene portata avanti anche per casi più estremi di ragazzi che si chiudono in camera e il cui unico aggancio col mondo è dato da dall'uso.
No, certo, non parlo di questa situazione estrema, però.
Ma nella situazione normale, no, ma per dire che anche nel caso limite viene evocata sempre questa cosa. È chiaro che sono degli strumenti anche di socializzazione e sono degli strumenti di divertimento che quindi fanno leva su due aspetti fondamentali nella crescita umana, cioè il gioco e il divertirsi e lo stare insieme, però sicuramente sono pur sempre danno una fruizione che è di tipo individuale, priva di contatto fisico, priva dello sguardo, dell'aggancio oculare e quindi ha tutta una serie di problematicità. Tutto sta nella quantità di questo tempo, cioè se questo tempo per esempio preclude la possibilità di leggere, perché oggi uno dei problemi dell'università è che studenti che faranno il maestro elementare nella scuola primaria si laureano senza più leggere libri, perché non riescono più a leggere libri, perché l'uso costante di questi dispositivi sta facendo sì che non riescano più a leggere, perché leggono tutto il giorno in modo frammentato, no? E queste sono le problematiche vere. Sicuramente, insomma, ci sono.
Ecco, questo lo posso proprio confermare anche come altro tipo di esperienza in università. L'uso di questi social rende sempre più difficile la lettura di libri. Se poi scendiamo un po' nell'età e arriviamo ai ragazzi dall'università, scendiamo un po' verso 15-16 anni, sono tanti i ragazzi che arrivano all'adolescenza senza aver mai letto un libro.
Grazie mille, grazie Simone Lanza, che ricordiamo appunto laureato in filosofia e in scienze della formazione, maestro elementare e collaboratore del Centro di Ricerca Benessere Digitale dell'Università Bicocca di Milano e che per Armando Editore ha appena dato alle stampe l'attenzione contesa come il tempo schermo modifica l'infanzia. Grazie ancora Simone Lanza per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.